Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A margine del G20 in Sudafrica, i paesi europei aprono al piano di Donald Trump per il cessate il fuoco in Ucraina, chiedendo però misure deterrenti che prevengano futuri attacchi russi. Sembra ammorbidirsi intanto la posizione del presidente americano che, dopo aver fissato il 27 novembre come la data per avere una risposta da Kiev, oggi ha affermato che la sua non è un'offerta definitiva. Si continua dunque a lavorare a una controproposta europea da presentare al capo della Casa Bianca. Marea Fucksia a Roma per ribadire il no delle donne al patriarcato. Enorme la partecipazione al corteo della capitale a 24 ore dalle affermazioni dei ministri Carlo Nordio ed Eugenia Roccella sulla violenza maschile e la presunta inutilità dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Mentre Campania, Puglia e Veneto si preparano alle elezioni regionali che si terranno da domani a lunedì pomeriggio, in Brasile si spengono le luci sulla COP30, arrivata a un accordo svuotato però dall'abbandono dei combustibili fossili. A Milano, intanto, in corso i preparativi per la Camera Ardente di Ornella Vanoni, scomparsa nella tarda serata di ieri a 91 anni. I funerali lunedì pomeriggio alle 15. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 22 novembre 2025. Allora partiamo dall'Ucraina perché c'è una netta accelerazione del confronto tra i paesi europei sul piano in 28 punti di Donald Trump per porre fine all'aggressione russa di Kiev. Anche perché giovedì in teoria scade l'ultimatum che il presidente statunitense ha dato al suo omologo ucraino per avere una risposta. Oggi in una dichiarazione dei leader europei e del G7 riuniti a margine del G20 in Sudafrica è arrivata una prima apertura, ma con molte condizioni. Friedrich Merz e Emmanuel Macron chiedono per esempio misure deterrenti per prevenire un nuovo attacco. Anche Trump apre modifiche. Non è un'offerta definitiva, ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista. Domani a Ginevra ci sarà una prima riunione tra i rappresentanti europei, ancora non è chiaro a che livello, con il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato speciale Steve Witkoff e il capo negoziatore appena nominato da Zelensky, Andriy Yermak. Per lunedì è stata poi convocata una riunione straordinaria dei 27 paesi dell'Unione, mentre martedì si terrà una videochiamata dei cosiddetti paesi volenterosi. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Dopo le telefonate di coordinamento di ieri tra i leader europei e il presidente ucraino Zelensky, è dal Sudafrica che si sta intensificando il lavoro congiunto dei partner di Kiev per rispondere al piano di Stati Uniti e Russia sulla fine del conflitto in Ucraina. A margine del summit del G20, i presidenti di Commissione e Consiglio europeo, von der Leyen e Costa, hanno convocato una riunione con i principali leader europei, tra cui Macron, Merz, Starmer e Meloni, e quelli di Canada, Norvegia, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna. Senza volontà di rottura con Washington, di cui vengono apprezzati i continui sforzi per portare la pace in Ucraina, la dichiarazione congiunta mette in chiaro che la bozza del piano statunitense è solo una base che richiederà ulteriore lavoro per raggiungere una pace giusta e duratura. Sono diversi gli elementi di preoccupazione su cui i leader garantiscono di voler lavorare. Primo, che i confini non devono essere modificati con la forza. Secondo, che le limitazioni alle forze armate ucraine renderebbero Kiev vulnerabile a futuri attacchi. E poi, che l'attuazione degli elementi che riguardano Unione Europea e NATO non possono essere fatti senza il consenso degli alleati euroatlantici. Si attende ora la risposta di Trump, che potrebbe non aver apprezzato l'intervento degli europei nella sua iniziativa diplomatica. I suoi rappresentanti dovrebbero incontrarsi domani a Ginevra, con quelli di Ucraina e paesi europei per un primo faccia a faccia. Per lunedì è invece atteso un vertice straordinario dei 27 leader UE a margine del summit con l'Unione Africana in Angola. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Nel frattempo il traffico aereo civile e militare all'aeroporto di Eindhoven nei Paesi Bassi è stato sospeso dopo che sono stati avvistati dei diversi droni. I mezzi di difesa sono pronti a intervenire, sul posto è presente anche la polizia. Sono in corso ulteriori indagini e prenderemo provvedimenti laddove necessario, ha comunicato su X il ministro della difesa olandese Ruben Brekelmans. A Roma invece un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni ha attraversato le strade nel centro nel pomeriggio di oggi, una manifestazione contro la violenza maschile sulle donne in vista della giornata internazionale del prossimo 25 novembre. Ce ne parla allora dalla capitale la corrispondente Anna Bredice.
Capelli neri, due segni di rossetto fucsia sul viso, una ragazza in testa al corteo porta un cartello su cui sono scritte le frasi di un ragazzo violento che non accetta un no. Era il suo ragazzo e con commozione lei accanto a sua madre ricorda quei momenti e il coraggio di denunciare e cercare aiuto e solidarietà. Serve anche a questo il lungo corteo colorato di fucsia che si è snodato lungo il centro di una Roma colpita da un freddo improvvisamente invernale. È il decimo anno di non una di meno, e la battaglia contro la violenza sulle donne è sempre purtroppo attuale. I numeri sono impietosi: oltre 6 milioni di donne abusate e violentate, una su tre. Sullo striscione di apertura si legge: sabotiamo guerre e patriarcato. Anche la guerra con il riarmo alimenta la violenza e sposta risorse dai centri contro i femminicidi e dall'educazione nelle scuole. Non a caso tra i più criticati oggi in piazza Nordio e Roccella, con la loro visione medievale per Nordio e ideologicamente contraria all'educazione e all'affettività nelle aule. Tanti cartelli con scritto quando è no e no. È vero che ora c'è una legge su questo, ma quanta strada ancora da fare, dicono le donne, con cori e musiche per le strade. Linea allo studio.
Dopo 4 giorni di trattativa non stop è stato firmato nelle scorse ore il rinnovo del contratto nazionale per 1,5 milioni di metalmeccanici dopo una vertenza durissima durata mesi e con oltre 40 ore di sciopero. L'aumento complessivo è di 205 euro distribuiti fino al 2028. I sindacati però ne chiedevano 280. Introdotte nuove norme sulla stabilizzazione dei lavoratori in staff leasing e in somministrazione. Per quanto riguarda un altro punto della piattaforma sindacale, la riduzione dell'orario di lavoro sarà affidato alle valutazioni di una commissione paritetica. Soddisfazione arriva sia da Federmeccanica, che parla di un contratto sostenibile che rilancia la competitività, sia dai sindacati. Salvaguardato il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici e rafforzati i diritti e tutele, scrivono in una nota i segretari di FIM, FIOM e WILM. Domani è lunedì 24, si vota invece in 3 regioni, Campania, Veneto e Puglia. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domani e ancora dalle 7 alle 15 di lunedì. Alessandro Braga allora ci racconta qual è la posta in gioco in una di queste 3 regioni, il Veneto.
Dato per scontato l'esito finale, col candidato del centrosinistra Giovanni Manildo che ha accettato di immolarsi sull'altare di una più che certa sconfitta, in Veneto in questa tornata elettorale si giocano 3 partite, tutte interne alla destra. Prima sfida, quanto prenderà Alberto Stefani? Improbabile che riesca a eguagliare i numeri del suo predecessore Luca Zaia, che 5 anni fa portò a casa il 77% delle preferenze. Se dovesse riuscire a superare il 60% sarebbe per lui un trionfo, non fuori dalla sua portata. Seconda sfida, chi prenderà più voti tra Fratelli d'Italia e Lega? I meloniani puntano a confermarsi il primo partito della coalizione, come le europee dello scorso anno. In tal caso potrebbero rivendicare di essere ormai il partito egemone anche nelle regioni del nord e rafforzerebbero le loro pretese, sancite da un accordo ufficioso con Salvini per la Lombardia. La Lega, dal canto suo, deve stoppare questa tendenza, puntando a recuperare i tantissimi voti che nel 2020 furono della lista Zaia, che potrebbero permetterle di essere primi nel centrodestra. Il Carroccio deve arginare anche i voti in uscita verso Forza Italia, che nelle ultime tornate elettorali si è confermata come secondo partito della coalizione, e in Veneto si gioca la carta Tosi, ottimo collettore di voti. La terza sfida riguarda gli equilibri interni al Carroccio. Quanto vale la Lega nazionalista salviniana? Dopo la debacle in Toscana, il segretario leghista non può permettersi un altro passo falso, soprattutto se Luca Zaia, che alla fine ha accettato di essere capolista in tutte le province, dovesse fare il pieno di preferenze. Dopo Zaia scrivi Zaia, lo slogan del presidente uscente, che punta a essere un problema per la destra, come è stato descritto da molti, ma soprattutto per Salvini.
Ci spostiamo ora in Medio Oriente. Nelle ultime ore, infatti, almeno 21 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti negli attacchi israeliani in tutta la striscia di Gaza. A dirlo sono fonti ospedaliere citate da Al Jazeera. In un'altra violazione del cessate il fuoco, un drone kamikaze israeliano avrebbe fatto esplodere un veicolo in una strada trafficata di Gaza City, uccidendo 5 persone e ferendone gravemente altre 7, tra cui alcuni bambini. Intanto prosegue il viaggio della nostra inviata in Cisgiordania, Martina Stefanoni. Il suo racconto di oggi si concentra sul lavoro dei giornalisti nei territori palestinesi occupati.
When I see the settlers come to me, yeah. I walk. Yeah. Because when if they catch me, yes. Maybe it's yeah. Very dangerous.
Nael Bowetel è un giornalista, lavora per un'agenzia di stampa cinese. È sdraiato sul divano della sua casa di Ramallah, ha una gamba ingessata e l'altra con un tutore. Dovrà stare fermo per 3 mesi. La frattura della gamba destra è piuttosto grave. Si è fatto male 10 giorni fa mentre stava lavorando nel villaggio di Beita, vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Stava filmando la raccolta delle olive quando sono arrivati i coloni israeliani. Circa 50, dice Nael, avevano il volto coperto e sembrava che prendessero di mira soprattutto giornalisti e paramedici. Nael aveva la telecamera in mano e una pietra l'ha colpito alla gamba. Quando ho sentito la prima pietra mi sono detto devo scappare, racconta Nael, spiegando che nella fuga è saltato giù da un terrazzamento. Nella caduta la gamba si è rotta, l'ha sentito distintamente. ma i coloni hanno iniziato a correre verso di lui e quindi non ha avuto altra scelta. Nonostante la gamba rotta, ha dovuto correre. Quel giorno insieme a lui c'erano altri giornalisti, un collega cinese che è stato colpito al braccio da un sasso e una giornalista che lavorava per Reuters è stata presa a bastonate sulla testa. Gli attacchi ai giornalisti palestinesi in Cisgiordania sono aumentati negli ultimi 2 anni. In tanti, secondo il sindacato palestinese dei giornalisti, hanno scelto di togliere dalle loro auto l'adesivo che li identificava come giornalisti. Ciò che era stato pensato come forma di protezione è ora qualcosa che aumenta il rischio di essere colpiti. Ma qui, come a Gaza, il ruolo dei giornalisti è fondamentale e proprio per questo così preso di mira. Non è solo un lavoro, conclude Nael, è un modo per mandare un messaggio, per mostrare la Palestina fuori da qui.
In Brasile, invece, l'ex presidente Jair Bolsonaro è stato arrestato dalla Polizia Federale. Era agli arresti domiciliari, condannato a 27 anni per tentato golpe e altri reati gravi ed è stato dunque trasferito dalla sua abitazione di Brasilia in carcere. I giudici della Corte Suprema hanno motivato l'arresto con il pericolo di fuga dell'ex presidente, che tra l'altro ha ammesso di aver tentato di manomettere il suo braccialetto elettronico usando una saldatrice. Il dispositivo presentava infatti segni di bruciatura lungo tutta la circonferenza, soprattutto nella chiusura. Si è conclusa sempre in Brasile la conferenza sul surriscaldamento climatico COP30, tenuta in questi giorni a Belém. Dopo 2 settimane di trattative e un giorno e una notte di lavoro sulle ultime bozze, i circa 200 paesi presenti hanno trovato un'intesa. Nel testo conclusivo, però, non c'è alcun riferimento esplicito alle fonti fossili. Viene inoltre proposto di triplicare i fondi per l'adattamento entro il 2035. L'intesa è stata possibile perché il suo contenuto è stato un accordo vuoto, che di fatto ha ripreso punti già decisi in passato. Allora, se facciamo il punto su quei lavori di queste 2 settimane alla COP30 con Lorenzo Tecleme, giornalista e corrispondente dal Brasile per Valori.it.
La COP30 si è conclusa esattamente nel modo in cui la voleva l'unico leader che non ha partecipato, Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno scommesso su un flop e il flop è arrivato. La plenaria ha approvato un documento vuoto in cui non c'è nessun passo avanti su nessuno dei temi che erano sul tavolo. Anche la proposta simbolo fatta dal Brasile stesso, dal paese ospitante, questa pur fumosa roadmap per l'abbandono dei combustibili fossili è stata eliminata. Oltre al danno, la beffa, ed è una beffa che ci dice molto del mondo in cui viviamo. Nella plenaria conclusiva una serie di paesi capitanati dalla Colombia, che è stato qui il paese che più ha guidato il gruppo degli ambiziosi, si è alzato dicendo: non ci state ascoltando, non c'è consenso. Ma il presidente ha deciso che anche senza consenso si andava avanti e si approvava lo stesso. Qua contano i rapporti di forza, i paesi più ambiziosi, latinoamericani, anche quelli europei, contano meno dei petrostati arabi, meno della Russia, dell'India, che hanno boicottato l'accordo, e meno degli Stati Uniti, che da fuori guardano e ridono perché la loro scommessa sui combustibili fossili oggi segna un punto. Da qui nasce la proposta colombiana, che ha sostanzialmente detto: la plenaria della COP non approva la roadmap sull'abbandono dei combustibili fossili, ce la lanciamo noi, e ha lanciato un vertice a Santa Marta, una città colombiana, ad aprile. Sarà qualcosa di simbolico o sarà qualcosa di concreto? Dipende da chi aderisce. Più paesi produttori aderiscono al summit di Santa Marta ad aprile, più sarà importante. La Colombia stessa è un paese produttore, 2 paesi produttori come Messico e Australia dovrebbero aver aderito. Vedremo come andrà, è da seguire con attenzione.
Sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano la Camera Ardente di Ornella Vanoni, lo ha comunicato l'assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. Da domani, dalle 10 fino alle 14, sarà possibile dunque rendere omaggio alla grande artista in via Rovello. La Camera Ardente riaprirà poi lunedì dalle 10 alle 13. In occasione del funerale, il Comune di Milano ha già annunciato che proclamerà il lutto cittadino. Il servizio del nostro Niccolo Vecchio.
Ornella Vanoni ha cambiato il mondo che la circondava, è quello che dovrebbero ambire a fare tutti gli artisti, anche se riesce solo a pochi, e fin dai primissimi anni della sua carriera a lei è riuscito senza dubbio, con il suo talento sconfinato e sfaccettato, con la sua fiera indipendenza intrecciata così naturalmente con la leggerezza, che spesso, soprattutto negli ultimi anni, sfociava in una ironia caustica, sfrontata e giocosa insieme. Ornella Vanoni, in queste ore in cui tutta l'Italia che l'ha conosciuta e amata la piange e la celebra, viene raccontata meravigliosamente dalle parole di Pacifico, che ha scritto per lei e con lei canzoni, ma soprattutto un riuscito diario sentimentale intitolato Vincente o perdente, è uscito solo pochi mesi fa. Ricordandola oggi, Pacifico ripensa alla sua immagine sul palco di Sanremo e la rivede così, dritta, maestosa, che rovesciava sulla platea quella voce e tutto il teatro, lo champagne, la depressione, il sesso, l'amicizia, il dolore e il divertimento che è stata capace di accumulare. E ancora la descrive come spadaccina implacabile e vittoriosa contro avversari che non potevano minimamente tenerle testa, la noia, il prevedibile, la prudenza. E grazie a tutto questo, così ben riassunto da uno dei molti artisti che ha potuto conoscerla da vicino, che Ornella Vanoni è diventata un pezzo indelebile e inestimabile della nostra storia, sociale e individuale. Ci ha insegnato molte cose e con il segno che ha lasciato continuerà a farlo per molto tempo.
È cambiato il tempo, sto piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla Serie A. Nel sabato della 12ª giornata di campionato al Maradona di Napoli, gli uomini di Conte vincono per 3-1 contro l'Atalanta, rilanciandosi così in classifica. Nelle altre partite del pomeriggio la Fiorentina blocca la Juventus sull'1-1, Cagliari e Genoa pareggiano per 3-3, mentre il Bologna si avvicina alle quote alte della classifica ripilando all'Udinese un 3-0 netto. I rossoblù salgono così a 24 punti e agganciano almeno fino a domani Roma e Inter, che affronteranno rispettivamente la Cremonese alle 15 e il Milan alle 20:45. Il campo domani, ma alle 12:30 Verona-Parma, mentre alle 18 fischio d'inizio per Lazio-Lecce. La domenica di sport darà spazio anche alla finale di Coppa Davis. L'Italia infatti si gioca il titolo per il terzo anno consecutivo e alle 15 si ritroverà di fronte il team spagnolo, uscito vincitore contro la Germania. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.